Backstage,
retroscena di una vita.
Bentrovati su Backstage, radio ascoltatori. Come ogni settimana io e Sara siamo andate in trasferta per regalarvi una nuova puntata. Intanto ciao Sara.
Ciao Chiara.
Siamo qui pronte per regalarvi il nostro nuovo contributo, il nostro nuovo retroscena di vita. E questa volta chi tocca, Sara?
Questa volta è il tour, la terza data del tour. Sara e Chiara in visita al palazzetto di medicina legale e farmacologia abbiamo incontrato l'ospite, il professor Roberto Leone, docente di farmacologia, che presenteremo meglio insomma nel primo stacco.
Prima di passare al primo stacco però è utile anche far sapere ai nostri ascoltatori sempre come contattarci.
Esatto, la nostra mail fuoriaula.radio@univr.it.
Abbiamo ovviamente Twitter, cinguettiamo anche noi, @fanradio.
Ovviamente siamo su Facebook con la pagina di Fuori Aula Network e con la pagina di Backstage,
che non è molto aggiornata visto che c'è ancora una foto con me con i capelli color semaforo.
E io ho ancora la tinta viola, ma vabbè insomma.
Sappiate che io e Sara ci siamo un po' scambiate, io adesso sono viola e lei è più tendente al nero. A parte queste piccole ciance però, noi andiamo subito a farvi ascoltare il primo pezzettino della nostra intervista, il nostro primo contributo. Ma prima di tutto annunciamo anche la prima canzone.
Sì, per restare in tema, Chiara, di farmacologia, direi che Lexotan dei cani è più che ovvia.
Quindi diamoci una calmata, però ascoltiamoci i cani.
E buongiorno da Backstage, io sono Sara e accanto a me c'è Chiara e anche oggi siamo venute a fare un salto al nostro simpatico palazzetto di farmacologia e medicina legale. Questa volta nell'ala di farmacologia. E salutiamo subito il nostro professore. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Oggi il nostro ospite è il professor Roberto Leone, docente di farmacologia presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità. Come sta professore?
Bene, grazie.
Come si trova qui di fronte ai vostri microfoni?
Benissimo, soprattutto voi due che siete così simpatiche e belle.
Ci ha detto che è un abitué di Fuori Aula.
Beh sì, non è la prima volta che vengo intervistato a Fuori Aula, è una radio che conosco. Insomma, credo che sia anche una cosa importante per l'Università di Verona che ci sia Fuori Aula e le iniziative che ha sempre fatto in tutti questi anni. Tra l'altro Fuori Aula collabora anche al congresso annuale del gruppo Radici dei Diritti, di cui io faccio parte, e quindi insomma credo che abbiamo una vecchia frequentazione con Fuori Aula.
Sì, anche perché quest'anno abbiamo deciso di spingerci fino qua, insomma, e farci i nostri giri, a scovare i nostri ospiti, anche perché questo, chiaro, no, questa parte di università è quella che ci conosce forse un po' meno.
Sì, diciamo che non giriamo di solito per queste zone, noi siamo chiuse in San Francesco e ci siamo aperte verso queste zone un po' più mediche e un po' più fuori dai nostri standard. E è bello anche entrare negli studi dei professori perché si conoscono più cose di quante si possano conoscerne, secondo me, facendoli venire da noi, perché qui siamo proprio nel regno di una
nella
persona.
Nella vita, esatto.
Quindi vediamo degli oggetti, ci vengono offerti dei caffè, wow. Che non è neanche male questa
venite
cosa.
Venite a curiosare.
Andiamo a spulciare.
Della medicina, giustamente.
Allora, professore, partiamo dall'inizio. Dove nasce e quando?
Sono nato a Palermo, ahimè il 19-10 del 1949, quindi siamo avanti con l'età.
E un'immagine della Palermo di quegli anni?
Beh, gli anni in cui sono nato, così, ho pochissimi ricordi.
Poi lei è stato a Palermo fino...
Sono stato a Palermo fino al 69, sono... arrivato a Verona nel 70,
quindi
Palermo per me è il ricordo degli anni mitici, insomma del 68, delle manifestazioni, della contestazione giovanile e anche insomma di cose anche tragiche ovviamente.
Partendo da zero, un'immagine appunto da bambino che lei ha di Palermo.
Un'immagine da un bambino è dal terrazzo di casa mia, in fondo al Viale della Libertà, le palazzine Liberty che un tempo c'erano a Palermo e che purtroppo poi la speculazione edilizia ha quasi tutte abbattute nel corso del tempo. e un'altra ovviamente la spiaggia di Mondello, il mare, insomma, giocare nella sabbia. E io andavo a giocare nella fontanella dell'acqua, e c'è anche una foto che è apparsa sul giornale di Sicilia, Fatalità, dove c'è la custode dello stabilimento che dormiva e io che giocavo alla fontanella.
Indisturbato,
ero un bambino bellissimo da piccolo, adesso ahimè invecchiando si perde anche la bellezza.
E bentornati in studio. In questo stacco abbiamo ascoltato un po' la vita del nostro professore, ciò che lo lega al Sud Italia, la sua infanzia, e dedicato a lui e anche suo cantante preferito, insomma, comunque. Ci ascoltiamo Rino Gaetano con Un Taregge Più.
E ci ritroviamo al prossimo stacco con un altro incantevole pezzo della nostra intervista.
Beh, allora, un'infanzia felice, io invidio sempre le persone che hanno avuto un'infanzia al mare, perché sono una montanara e la montagna non l'ho mai amata tanto, forse adesso la amo di più, però ho sempre avuto nelle mie corde, non so perché, il mare, forse perché sono nata d'estate, come lei, siamo tre leoni.
Tra l'altro, esatto, siamo leoni.
In questo studio. Sappia che abbiamo questa impronta leonina, infatti... Quando ci ha accolto la sua porta con
noi, quando abbiamo visto il leoncino, ecco,
siamo a casa.
Però io ho legato al nome, perché sì, sono bilancia invece. Che,
andiamo un po' avanti però con i tempi,
sì.
Spostiamoci un po' verso quelli che sono stati di più gli anni, appunto, che aveva già citato prima, cioè gli anni più maturi, gli anni delle contestazioni, gli anni delle superiori. Intanto... Lei ha fatto che scuola?
Io ho fatto il liceo scientifico, il Cannizzaro, a Palermo, e appunto l'ultimo anno è stato quello del 68 e quindi è stato l'anno in cui abbiamo occupato la scuola, l'anno in cui abbiamo cominciato a fare manifestazioni, così.
Lei l'ha vissuta proprio?
Io le ho vissute perché, vabbè, io... fatto, ma credo che continuo anche a fare la politica, perché la politica è occuparsi delle cose comuni, cioè che appartengono a tutti quanti.
Della res pubblica.
Appunto, della cosa pubblica, quindi anche organizzare per esempio il convegno delle radici dei diritti e politica, occuparsi delle attività didattiche del corso di laurea in medicina, per me è politica, nel senso di politica non partitica o di schieramento,
però,
ma di cercare che le cose funzionino
comunque
bene. Quindi, però, tornando al passato, sì, io ho fatto parte del movimento del 68.
Che bello, noi invidiamo sempre i professori che sono stati attivi in quegli anni, perché al tempo, insomma, far sentire la propria voce era un'altra cosa. Noi qua a Verona, o comunque in questi anni, negli anni non abbiamo potuto vedere questa voglia di farsi sentire come c'era al tempo, quindi
sì,
chiediamo sempre com'era.
Sì, è stato un momento molto particolare, come sappiamo, in Francia, negli Stati Uniti, in Italia, poi un po' in
Inghilterra,
Europa, e questa voglia di cambiamento che poi in effetti c'è stata, perché prima di quegli anni... E soprattutto da un punto di vista, forse i cambiamenti maggiori sono stati proprio nel costume della società, quindi diciamo poi
certo, c'è stato anche
il cambiamento e l'evoluzione, non so, il divorzio, la rivoluzione sessuale, il rapporto fra uomo e donna, con tutti i problemi che permangono e rimangono. E
ci si spostava dagli anni 50 agli anni 70.
Dagli anni 50 agli anni 70, quindi è un cambiamento, e per questo poi non è che i giovani di allora erano migliori dei giovani di adesso, ovviamente questo sarebbe una sciocchezza, semplicemente hanno vissuto un determinato momento storico, che quindi sì, è un qualche cosa che io, riandando con la mente al passato, rimpiango, perché era... C'era molta passione.
Sì, c'era la voglia di far sentire, ecco. Sembriamo sempre un po' più addormentati adesso.
Cambiare.
Probabilmente i periodi erano diversi,
sì,
chiaramente.
I periodi sono
però,
diversi.
Anche il contesto.
Sì, esatto. Poi c'è tutto quello che c'è dietro.
C'è il contesto tecnologico che ha, secondo me, influenzato
certo,
in maniera
certo,
pesante.
Anche i cambiamenti, appunto, di quella che è la comunicazione, dei rapporti. Adesso stiamo molto davanti al computer, al Twitter, al telefono, Facebook, e così via. Questo, ci sono degli aspetti positivi, però ci sono anche la mancanza della relazione diretta, che credo che sia fondamentale. Sì. È molto importante.
Decisamente. Ecco, quindi tempi delle superiori, facendo salto più avanti, lei l'università aveva già...
L'università invece l'ho fatta, l'ho iniziata a Palermo, però poi l'ho fatta a Padova. E anche lì l'occupazione della mensa del fusilato, perché chiedeva certe volte anche con cose che così, insomma, non erano proprio richieste, diciamo, poi ponderate e giustificate magari, ma col senno di poi è sempre più facile vedere. Però c'era questa voglia sempre di fare le cose, insomma, a favore così degli studenti, migliorare.
Siamo ritornati in studio, il nostro professore Roberto Leone con noi in questa trasferta, in questa nuova puntata di Backstage. Abbiamo scoperto in questo stacco cose riguardanti i suoi anni più ruggenti, i suoi anni rivoluzionari, che sono gli anni che noi preferiamo intervistare.
Era un ribelle, Chiara, era un attivo, lui organizzava manifestazioni, organizzava occupazioni, e ci piace perché noi non possiamo... cioè, non è dei nostri anni, e lui ha avuto la fortuna, tra virgolette, di nascere proprio in quegli anni caldi.
Infatti spuntava sul suo muro anche un poster di Che Guevara, che noi non siamo riuscite a citare in intervista, ma che mi piace ricordare. E su Che Guevara, hasta la vittoria sempre, noi scegliamo però un pezzo rock classico di quegli anni, sono i Pink Floyd, e ci esortano a far sentire la nostra voce con... Hey You.
Ma la scelta dell'università, perché solo per sapere appunto, c'era la voglia di iscriversi all'università e magari di avere una propria indipendenza,
oddio,
spostandosi a Padova.
No, non è tanto questo, io ho una storia, insomma, io mi sono sposato molto giovane, perché insomma... la mia ex moglie, perché poi ci siamo separati, e aspettava il mio attuale figlio, quindi abbiamo fatto il matrimonio riparatore, così. No, però ci voleva molto bene, quindi è stato un matrimonio voluto. Poi dopo, vabbè, purtroppo nella vita, insomma, non sempre si riesce a rimanere insieme, anche se siamo rimasti in buonissimi rapporti, tant'è vero che anche con la mia nuova compagna attuale, quando mio figlio viene, viene anche la mia ex moglie, perché siamo tutti in buoni rapporti, e che è la cosa più importante. Quindi diciamo che appartenevo a una famiglia che mi consentiva economicamente, non ricchissima, però che mi ha consentito di poter ugualmente fare l'università, pur vivevamo con i miei suoceri qui a Verona, quindi siamo riusciti a, io sono riuscito a laurearmi, e quindi poi dopo a fare il percorso tipico del precariato, e quindi ovviamente poi dopo, insomma, con qualche difficoltà economica, perché le borse di studio, soprattutto ai tempi, erano molto... io la mia prima borsa era di 125.000 lire, e l'affitto però che pagavo di casa era 80.000 lire, quindi per dire, cioè non rimaneva moltissimo, però insomma si è giovani e quindi si sta...
Va bene tutto, esatto.
E voi lo sapete meglio di me, perché poi adesso il precariato è
diventato... è la regola.
La regola, la norma. Ai nostri tempi lo vivevamo come un momento sì, quasi indispensabile e necessario. Sono stati 10 anni circa di precariato, e poi però sono riuscito a entrare all'università, che è sicuramente, insomma, una cosa molto, molto bella, un bel lavoro. Lavorare all'università è bello, insomma, perché si fa ricerca, si fa didattica, non si fa mai le stesse cose, si lavora anche tanto, cioè non è che sia un lavoro così che non richiede impegno, e poi spesso ti tocca lavorare anche al sabato, la domenica, se devi preparare delle lezioni oppure relazioni a convegni e quant'altro, insomma.
Ma facendo salto prima, proprio iscritta all'università, Iscritto all'università. Una domanda che a noi piace fare è una delle prime lezioni. Che impatto ha avuto, insomma, che impatto le ha dato l'università?
Ma l'impatto dell'università, in parte è stato un impatto... è sempre molto... dipende molto dalle lezioni che segui.
Sì, e dai docenti che hai. Magari si viene appunto dai
docenti con cui... cioè, sono state belle esperienze con docenti molto, molto bravi, di cui
appassionati
che ti trasmettevano la passione per la materia, per quelle lezioni, e quindi andavi con piacere. Altre in cui francamente un docente non riusciva a fare questo, e quindi o anche la materia stessa magari
sono ovunque, quindi, in ogni anno che si ripete
non è, più o meno insomma c'è la variabilità, e ripeto, dipende un po' dall'insegnamento impartito dai docenti, dipende anche dalle propensioni e dalle aspettative individuali, quindi materie che magari in me così erano più ostiche, facevo più fatica a trarre profitto dalle lezioni, altre che così invece in cui le lezioni...
Più curioso.
Sì, e poi naturalmente uno sceglie, va a lezione, io dico sempre, a lezione bisogna andare in quelle lezioni che ti danno qualche cosa in più rispetto allo studio individuale, tanto vale, sennò poi si studia sui libri. L'università deve avere almeno questo, la capacità dello studente di sapere valutare, di andare a fare le attività che gli danno qualche cosa, e poi anche è molto importante comunque lo studio individuale, cioè non si deve essere, c'è stato un po' in questi anni, e io non la vedo come una cosa positiva, una sorta di rendere un po' l'università quasi come un liceo, cioè un seguire forse un po' troppo gli studenti in maniera appunto più da liceo, non perché l'università è superiore al liceo, non è questo, ma sono fasi diverse della formazione, e quindi la fase universitaria lo studente deve anche riuscire a maturare, sì.
Sì, vieni lasciato un po' a te stesso.
Ed eccoci rientrati, abbiamo sempre ascoltato il nostro professore Roberto Leone, che ci parla ci ha parlato insomma un po' del salto generazionale, Chiara, di quello che è adesso per lui l'università. Tra l'altro ne parlava un po' con gli occhi lucidi, insomma, è proprio innamorato del suo lavoro. E noi abbiamo chiesto appunto com'era a suo tempo le prime lezioni all'università, insomma.
Ci siamo quindi avvicinate al nostro stacco clou, siamo arrivate al mondo universitario, tra poco sentiremo il nostro professore di nuovo parlarci di ricerca, ma prima un'altra canzone.
Sì, di salto generazionale si parla, e quindi chi meglio dei Green Day con My Generation.
L'ideale sarebbe riuscire a studiare proprio per l'interesse piuttosto che per il superamento dell'esame.
Sì. Bisogna che ci sia una maturazione, un saper decidere, certo, che cosa scegliere, che cosa interessarsi.
Infatti noi abbiamo cercato, per esempio nel nostro corso di laurea, ormai da parecchi anni, di inserire nel percorso didattico, oltre le solite lezioni ex cattedra, il lavoro a piccoli gruppi. Perché il lavoro a piccoli gruppi, la cosa importante cos'è? Che lo studente non è qualcuno che riceve soltanto, ma partecipa. E quindi fa delle ipotesi, ragiona, e allora poi gli vengono fuori delle curiosità, che allora va a soddisfare studiando, perché se noi facciamo una discussione e non riusciamo a capire una cosa, perché ci mancano delle conoscenze, e poi abbiamo la curiosità di soddisfare questa conoscenza. Prima non ci ricordavamo un nome di un cantante, allora però la curiosità era andiamo, magari consultiamo appunto un internet, un sito, e andiamo a cercare qualche cosa. Ecco, una didattica che è fondata sul cercare di stimolare la curiosità dello studente, e che sia lo studente stesso che sente il bisogno di andare a colmare quelle sue carenze, funziona molto di più di una lezione in cui sì, se fatta bene, non dico che non sono utili, non è questo quello che voglio dire, però insomma
un approccio diverso.
Dei momenti di maggiore interattività con maggiore partecipazione degli studenti, secondo noi è importante.
Ecco, cogliendo alcune delle parole chiave che lei ha usato adesso, interesse, curiosità, io vorrei riportare un attimo indietro il tempo, perché noi non abbiamo chiesto una cosa fondamentale: il perché ha scelto proprio questi interessi, questa università, questo campo? Cosa, cioè, io, un interesse che era già al liceo?
Sì, direi che a me il liceo, quello che mi piaceva soprattutto erano le materie scientifiche, in particolare proprio scienze, insomma. Quindi è stata una scelta non così, non voglio adesso dire, determinata, decisa. Ci sono oggi studenti che sono molto decisi, che vogliono fare il medico, l'ingegnere, insomma, molto determinati. Io non era così. Ho fatto un po' di valutazioni e ho detto, boh, qual è l'argomento che più... Piaceva anche molto la storia. E un po' ogni tanto mi viene il rimpianto di non aver seguito invece gli studi storici, invidio colleghi.
Ed è una passione che porta avanti
nelle letture mi piacciono molto i saggi storici, sono quelli che così che preferisco come lettura impegnata. Sono i gialli di Malvaldi o i Camilleri.
E in particolare un periodo storico che la passiona?
Ma direi, sì, direi che, non lo so, è un po' banale, ma comunque il Medioevo è un periodo così che è pur nella sua, voglio dire, durezza, è chiaramente, però è un periodo così.
Non lo chiamerei banale, però, perché è un periodo veramente ricco.
No, il periodo no, banale è un po' la risposta, perché è quello su cui poi maggiormente puntano i libri, per esempio quelli di grande divulgazione, così, e che vendono anche tantissimo, sono un po' incentrati in quel periodo, però molto intricato come... E poi però sono molto interessanti anche quei saggi che cercano di capire come le differenze che noi abbiamo nel mondo, come si sono determinate storicamente, a seguito anche degli eventi climatici, delle malattie, dell'uso delle armi, di chi per primo utilizza i cavalli e così via.
Quindi possiamo dedurre che un suo libro preferito può essere, un titolo preferito di un libro possa essere un romanzo storico.
Stiamo per arrivare alla fine della nostra puntata, abbiamo ascoltato tante cose interessanti, soprattutto sul mondo della ricerca, sul mondo dell'università, stiamo un po' per avviarci verso temi più leggeri, sentiremo poi cos'altro da dirci il nostro professore nel nostro ultimo stacco, ma prima di tutto dobbiamo annunciare una nuova canzone che si riferisce a una scelta del nostro professore, e sono un gruppo inglese che io amo molto, ma che lascio...
Sì, i Cure, che Chiara ha intanto assistito, si è tanto trovata in sintonia con il nostro professore. Ci ascoltiamo i Cure con Cut Here.
E invece io volevo chiedere al professore, come si è avvicinato poi in tempi, insomma, posteriori a quello che è l'università, al mondo della ricerca?
Ovviamente è stato all'interno di questo istituto. Io ho fatto la mia tesi qui in farmacologia. E
si
quindi...
è laureato nel...
Mi sono laureato nel 1974 e quindi, vabbè, lavorando in laboratorio, facendo questi... Visto che la ricerca è molto interessante, poi è stata anche un po' il caso, la fortuna, si è liberata una borsa di studio, la professoressa con cui avevo fatto la tesi mi ha chiesto se... volevo rimanere all'università. Io in realtà la mia idea era quella altra, insomma, non è che l'avevo in testa, però c'è stata questa
a volte per
questa offerta, sì, l'ho accettata e non mi sono pentito di aver accettato, perché anche se, come ricordavo prima, ho avuto degli anni, insomma, in cui ho pensavo anche di abbandonare perché non ce la facevo economicamente a reggere, però poi dopo, insomma, invece fortunatamente sono riuscito a continuare perché è molto, come dicevo prima, insomma, è un bel lavoro quello del docente universitario, del professore universitario.
Quindi saprebbe darci un aggettivo di quello che per lei è la ricerca? Una parola, una frase?
Una parola per definire...
Sì, cos'è per lei la ricerca? Sì.
Per me è la voglia di innovare, di cambiare, è quello che la ricerca, appunto, è questo, trovare nuove strade, nuove vie. E comunque anche fare ricerca per contribuire, diciamo, essendo poi in un ambito medico, al benessere delle persone. Quindi io adesso ormai da tantissimi anni non faccio più ricerca di laboratorio, ma faccio una ricerca che è legata clinica, perché il mio campo sono le reazioni avverse da farmaci, quindi vedere quello che i farmaci fanno è dannoso alle persone che li assumono, quindi sono studi di tipo epidemiologico. Non ci saranno grandi scoperte, ma si contribuisce a conoscenze che possono migliorare l'uso dei farmaci nella popolazione.
È un contributo, quindi, direi, importante.
È un contributo, così come io credo che ecco, bisogna evitare quella cosa che spesso c'è stata in passato: più importante la ricerca clinica rispetto alla ricerca di base. Sono suddivisioni e schematismi sbagliati. C'è la ricerca e basta.
È importante
in qualsiasi campo.
Esatto. Sara, siamo arrivati agli ultimi minuti.
Sì.
Abbiamo ancora una domanda per il nostro professore.
Una domanda flash.
La domanda flash è: un sogno nel cassetto? Piccolo, così,
un progetto per il futuro,
un sogno nel cassetto. Io sono da un anno diventato nonno, allora il mio sogno è di poter passare più tempo rispetto a quello che passo attualmente con la mia nipotina, e quindi il mio sogno è questo, di poter avere ancora la forza fra qualche anno, quando andrò in pensione, di poter fare qualche viaggio insieme a lei, di poter, insomma,
vivere gli anni con lei.
Ecco,
che belli questi sogni umani, Chiara, che in genere appunto sentiamo la parte umana in genere e la parte un po' più accademica, magari qualcuno che ha
questo come sogno personale, poi chiaramente. Se uno vuole possiamo parlare.
Però il primo che le è venuto in mente è più
realizzabile.
No, il primo che le è venuto in mente è quello più umano, penso sia quello più sentito.
Sì,
quindi...
certo, poi è chiaro che uno vorrebbe anche un paese un po' più sereno, un po'
vivibile,
più
certo.
Vivibile, perché anche quello fa star male poi alla fine. Vivere in un paese che è così, in una situazione, non è soltanto la crisi economica. La crisi economica è un aspetto, però è l'aspetto anche quello della politica, come è diventata in questi ultimi anni, in cui c'è una classe dirigente che mostra il peggio di sé, che è quello che sembra sia sempre l'interesse personale, appunto, non l'interesse comune. Noi siamo un paese in cui purtroppo c'è una certa carenza di rispetto del bene comune. Cioè, sono piccole cose, però fanno capire come...
Si è messi insieme, poi...
messi insieme, abbiamo un poco rispetto. Allora, ecco, un altro sogno sarebbe una maturazione. Io punto sempre tantissimo sui giovani.
Ecco, professore, noi la ringraziamo, siamo giunte alla fine di questa intervista.
Io ringrazio voi di avermi intervistato e la pazienza degli ascoltatori.
Speriamo che possa contribuire ancora e aiutarci con Fuori Aula Network, sarà sempre il benvenuto e la salutiamo.
Va bene, anch'io, grazie a voi, di nuovo.
Ed eccoci giunti all'ultimo stacco. Ringraziamo il nostro professore Roberto Leone, però prima di tutto diamo i nostri contatti, la nostra mail fuoriaula.radio@univr.it,
Twitter @fanradio
e come sempre ovviamente siamo su Facebook con la pagina di Fuori Aula Network e con la pagina di Backstage. Fateci sapere se vi piacciono le nostre interviste.
Noi comunque ci risentiamo settimana prossima e in replica comunque sempre martedì alle 22. Intanto vi salutiamo e mandiamo l'ultima canzone, che è una passione mia e abbiamo scoperto anche del nostro ospite di oggi, Bob Dylan, con The Times They Are Changing.